Danno.
Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ma in vola planare. Il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora.
Sì, ogni tanto quando sbrocco pure io perdo un po' i gangheri, non sono proprio tanto una signora, qualche parolaccia mi esce, ma non è questo il tema di oggi.
Il tema di oggi è che anche alla Corte Costituzionale è arrivata la parità di genere.
Cambia il lessico della Consulta.
Sì, allora, negli esordi delle sentenze, nelle primissime pagine, c'è proprio la Corte Costituzionale, composta dai signori. Così c'è scritto, c'era scritto, perché adesso, da adesso in poi, non vedremo più composta da i signori, ma invece avremo l'elenco dei giudici. Peraltro, i signori, effettivamente, essendoci in questo momento già tre giudici donna, quindi effettivamente già il signori, e sarebbe stato dalle signore e dai signori quantomeno.
Si tratta del primo atto operativo del neo presidente della Consulta, Augusto Barbera, visibile già dalla sentenza 223 del 22 dicembre scorso.
E quindi finalmente si raggiunge questa parità di genere, fa specie perché già nell'articolo 37 della Costituzione, quindi dal 48, che sta lì, che si dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni a parità di lavoro del lavoratore.
E invece non è ancora così, tanto che anche le autorità europee devono intervenire, sono dovute intervenire per dare un po' una spintarella agli stati membri e dare delle indicazioni precise sulla intanto trasparenza salariale, sulla parità appunto retributiva. E c'è una grande novità che, per la verità, non è ancora pienamente operativa, ma insomma lo scorso anno è stata approvata una direttiva europea che sancisce proprio la trasparenza salariale al fine di fare in modo che uomini e donne nell'ambito del lavoro appunto vengano retribuiti nella stessa modalità e nella stessa misura, e adesso pian piano nell'arco di qualche anno tutti gli stati appunto dovranno adempiere a questa disposizione. Certo è che, a parte che quello che dice la legge, se qualcuno già volesse portarsi avanti non è che si offende nessuno.
Ma insomma, far sapere che c'è una parità retributiva, peraltro è già in corso la possibilità di attuare la certificazione della parità di genere nelle maggiori aziende.
Il Sole 24 Ore è stato il primo gruppo editoriale a dotarsi di questo dispositivo appunto già lo scorso anno, all'inizio dell'anno scorso, se non ricordo male.
È così, esatto, siamo certificati per la parità nella parità di genere. E allora noi vorremmo sapere, magari anche dagli ascoltatori, ma la vostra azienda già attua una trasparenza dal punto di vista proprio della parità di genere, e come siamo messi a parità di retribuzione, che ripeto del 48 che ce l'avremmo in Costituzione, però norme successive, norme europee eccetera eccetera stanno cercando di dare poi corso a questa disposizione.
Sarà sicuramente un grande tema del quale si discuterà per tutto il 2024. Noi questa mattina ne parleremo dalle 11:30 in avanti con Roberto Mattio, vicepresidente nazionale di IDP, l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale. Nella prima parte della trasmissione però ci occuperemo di una bella grana.
Oh sì, riprendiamo il testimone dalla trasmissione che ci ha preceduto.
Bravo.
Perché nell'esordio, nella prima parte di Uno Nessuno e 100 Milan, è stato affrontato il tema dei precari della scuola che stanno da 4 mesi senza retribuzione. A proposito, appunto, qui la parità retributiva è stata probabilmente raggiunta, nel senso che né uomini né donne hanno preso nulla, però pare che prossimamente, cioè addirittura domani, secondo quanto ha detto il ministero, questa situazione dovrebbe essere sanata.
Tra l'altro curiosa la posizione del ministero, che proprio rilasciando alle agenzie la propria comunicazione su quello che sta accadendo ha detto ma d'altronde dal 2013 che paghiamo in ritardo, non si capisce perché tutto questo clamore quest'anno. L'ha detta proprio così, però ha detto insomma c'è uno specifico problema burocratico che ci impedisce di pagare con regolarità queste figure, devono parlare tanti ministeri fra di loro e allora non la possiamo risolvere una volta per tutte, questi poveretti che sì, si infatti, spostano magari in Italia.
Mi sembra che il fatto che sia lì così dal 2013 peggiori la situazione.
Esatto,
non,
era meglio non dire niente. Era meglio
piuttosto
non dire.
Adesso occupiamocene. Comunque ne parleremo con Rino Di Meglio, che è il coordinatore nazionale di Gilda UNAMS, e così riprendendo la questione appunto di questa assenza di retribuzione per i precari della scuola. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666, il numero per messaggi SMS e WhatsApp. Come avete capito, è mercoledì e noi il mercoledì anche nel 2024 parliamo di lavoro.
Allora, intanto vi leggo un messaggio di un ascoltatore che dice: io sono un ricercatore universitario, da noi piena parità, prendiamo tutti una miseria, poverino. Andiamo, partiamo col giornale Radio del Lavoro.
Ascolto ogni mattina, due di denari aiutano a gestire i miei tesori.
Io vorrei però sapere dove si nota la retribuzione differenziata fra generi. Mi pare che il contratto collettivo sia unico per tutti i lavoratori. Una bella osservazione che poi condivideremo con il nostro ospite, appunto il manager dell'Associazione Italiana dei Direttori del Personale. Primo dato.
Allora, primo dato lo traiamo dal Sole 24 Ore, anche se trovate la notizia su praticamente tutti i giornali di oggi, ne abbiamo parlato anche nei giornali radio. Ci sono stati i dati sugli occupati per il mese di novembre 2023. Notizie abbastanza buone, e poi spiego perché uso l'abbastanza. Ci sono comunque 520.000 occupati in più rispetto all'anno precedente, 30.000 lavoratori in più rispetto al mese precedente, cioè ottobre 2023. Complessivamente gli occupati sono a 23.743.000, è un nuovo record nelle statistiche Istat. Qui diciamo che le cose sembrano segnare bel tempo. Cresce l'occupazione maschile, cresce l'occupazione femminile e migliora un pochino anche con la piaga della disoccupazione giovanile, anche se restiamo sempre in ritardo rispetto alle medie europee, e questo invece è uno dei primi segnali negativi. Altri segnali negativi, sempre riportati dal Sole 24 Ore di oggi, è che si vede un po' il rallentamento economico, perché l'aumento degli occupati a tempo determinato, e non indeterminato, è sensibile, più 15.000 sul mese, ed è la prima volta che questo accade. I dipendenti a termine restano complessivamente in calo rispetto all'anno precedente, però sono aumentati anche gli inattivi, cioè coloro che manco lo cercano il lavoro, non ce l'hanno ma hanno smesso di cercarlo, e questo è sempre un segnale che gli esperti del mercato del lavoro guardano con molta preoccupazione, perché sta a indicare delle persone che hanno sfiducia di trovare un nuovo rapporto di lavoro.
Allora, oggi vi segnaliamo ricca pagina del Sole 24 Ore, è un vero dossier sul capitale umano che ci racconta ancora una volta quali sono le competenze più ricercate da parte del mondo del lavoro italiano, analizzando ancora il tema del mismatch, cioè questa distanza che c'è fra le aziende e il personale che si candida appunto nel mercato del lavoro, due mondi che fanno ancora fatica ad incontrarsi, proprio perché le aziende cercano sempre di più delle professionalità specifiche e i lavoratori appunto non sono adeguatamente formati per accontentare appunto le aziende che ricercano. Secondo l'ultima fotografia Excelsior Union Camere ANPAL, si stima che a poco più di 2 milioni di persone neoassunte saranno richieste competenze digitali. Si va dagli analisti, progettisti di software, agli ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni, fino agli ingegneri energetici e meccanici. Fra le figure tecniche spiccano in particolar modo le ricerche di programmatori, tecnici web, esperti in applicazioni, tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi. Solo quest'anno, su oltre 5 milioni di assunzioni previste dalle aziende, nel 41,8% dei casi è stato richiesto il possesso di competenze per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, quindi si sta rafforzando sempre di più anche questo fronte verso il quale è il caso di prepararsi. Infine, nel 2022 l'Italia ha registrato una carenza di circa 175.000 professionisti specializzati in ICT, Information and Communication Technology, ma solo il 18% degli studenti delle classi quarta e quinta superiori è a conoscenza dell'offerta degli ITS. Questo invece è quanto emerge dall'Osservatorio sulle competenze digitali 2023 di queste associazioni AICA, Anitec, Assinform e Assintel. La ricerca si chiama ICT Talenti Cercansi ed è stata presentata lo scorso 12 dicembre a Roma.
Notizia del giorno: oggi 10 gennaio scade il termine per il versamento dei contributi del quarto trimestre 2023 per i lavoratori domestici, contributi all'INPS, quindi i datori devono versare entro oggi per colf, babysitter e badanti. Inoltre l'8 di gennaio, cioè l'altro ieri, è stato siglato dalla Commissione Nazionale per l'Aggiornamento Retributivo l'accordo per i nuovi minimi retributivi del lavoro domestico. Sono minimi retributivi che si adeguano alla variazione del costo della vita, un adeguamento molto 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 contenuto, perché nel 2024 i valori minimi di retribuzione crescono dello 0,56%, che è poi l'80% dell'indice Istat. Fidaldo, ad esempio, la Federazione Italiana di Datori di Lavoro Domestico, fa un calcolo segnalando che la colf assunta ore livello B passa da 6,58 euro a 6,62 euro, quindi un incremento di 4 centesimi per ogni ora lavorata. La badante convivente livello CS passa da 1120 euro a 1127 euro in un mese, quindi l'aumento complessivo è di 7 euro.
E sicuramente tutti quelli che abbiamo indicato fino a questo momento, oltre a molti altri, saranno al centro degli stati generali dei consulenti del lavoro, appuntamento fissato per domani alle 10 all'Auditorium Antonianum di Roma. Gli stati generali, appunto, dei consulenti del lavoro, il tema, il titolo portante dell'iniziativa, In viaggio verso il lavoro. Ci sarà anche la ministra del lavoro, appunto, delle politiche sociali, Marina Calderone, naturalmente, oltre a tanti altri esponenti del governo. Allora Mauro, ti dico, mia sorella ha preso gli stipendi a giugno, 9 mesi senza stipendio, le hanno spiegato che paga direttamente la scuola, cioè il pagamento deve essere autorizzato dal plesso scolastico perché sono posti che vengono dalle graduatorie di istituto. Chi invece viene assunta a tempo determinato dalle graduatorie provinciali viene pagato mensilmente. Inoltre, chi viene assunto dalle graduatorie di istituto è considerato jolly, cioè un tappabuchi. Mia sorella, assunta per il sostegno, fa anche le supplenze di matematica, storia e geografia. Per tutte queste ragioni probabilmente è una di quelle professionalità che ricadono nel tema che andiamo ad affrontare adesso.
Parliamo di lavoro.
Ma il mio parere è che chi è insegnante precario faccia una bella denuncia all'ispettorato del lavoro, denunci lo Stato, visto che trattiene indebitamente denaro che non gli appartiene. Nel privato funziona così e i datori di lavoro, se fanno questo, hanno il penale. Potrebbero fare la stessa cosa anche per lo Stato, visto che dovrebbe applicare le stesse norme che chiede ai privati di applicare.
Scusami, ma pretendere di risolvere tutto adesso le cose e i casini che sono stati fatti da 20 anni a questa parte, avete un bel coraggio, parlatene, però date a Cesare quello che è di Cesare.
Scusate, mi sono insinuata, avevo il microfono ancora aperto. No, perché ci tengo a leggere questo messaggio che non c'entra nulla con il tema di questa mattina, ma io lo voglio leggere perché Paola è un'ascoltatrice che ci scrive ancora sulle questioni dell'energia, del passaggio al mercato libero. Aiutate noi boomer, paurosi delle truffe, a difenderci dai tentativi di estorsione di contratti energia. Poco fa mi ha chiamato un tale di Enel Energia affermando che passerà nel pomeriggio a casa mia perché per legge è obbligatorio il passaggio bla bla bla. Paola, per cortesia, le ho scritto, non faccia entrare nessuno, avvisi un parente, non c'è nessuno che fisicamente deve venirle a fare firmare un contratto. Mauro?
Sì, e soprattutto non mostrate la bolletta a chi dovesse bussare alla vostra porta, suonare il vostro campanello dicendo mi faccio vedere la bolletta,
il
ci
pod,
sono dei problemi.
Il PUN e tutti i vari codici che,
esatto,
identificano la bolletta.
Perché è come dare, diciamo, tutti i nostri riferimenti e consentire ai malintenzionati di farci cambiare il gestore, ma a nostra insaputa. Quindi la bolletta bolletta non va mostrata, offerte al telefono, valutatele bene, fatevi spedire il contratto e ragionateci con calma.
Seconda cosa, poi io invece sollecito il gruppo Enel ad intervenire contro questi personaggi che si spacciano come rappresentanti del gruppo e appunto sostengono di dover andare fisicamente casa per casa a far firmare questi contratti, quindi direi che un po' lo sforzo deve essere corale nella difesa delle persone più vulnerabili, che sono poi tra l'altro esplicitamente anche difese dalla normativa che contempla il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Chiusa parentesi, andiamo ai precari della scuola.
Allora andiamo a dare il benvenuto a Rino Di Meglio. Rino Di Meglio è il vicepresidente, il coordinatore nazionale del Gilda UNAMS. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, io ho detto in apertura che forse domani la situazione, che già abbiamo ricordato, cioè dei 4 mesi di lavoro senza retribuzione, si dovrebbe sanare, perché così ci sarebbe stato stipulato un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Economia per questa assegnazione straordinaria che effettuerà e darà corso ai 15.000 pagamenti e alle mensilità di dicembre non retribuite per 55.000 precari. Vi risulta così? Siete fiduciosi?
Così ci hanno detto, però tenga conto che anche se pagano domani, dopodomani, parliamo di più di 4 mesi di ritardo, cioè una cosa obbrobriosa che sistematicamente, perché dura da tantissimi anni, ogni anno gli stipendi dei supplenti della scuola non arrivano, questa è la verità, questa gente lavora gratuitamente, poi li prenderanno certo, però intanto passano 4 mesi per cui le persone non possono far fronte ai normali impegni di ogni essere umano che con la retribuzione paga i suoi impegni. Insomma, è una cosa scandalosa questa.
Prima un'ascoltatrice, non so se ha ascoltato, appunto ci ha scritto raccontandoci la storia di sua sorella che non viene pagata per il tipo di incarico che ha assunto, che deve essere retribuito appunto dalla scuola. E poi c'è stato anche il curioso, mi permetto di dirlo, comunicato reso noto proprio nelle ultime ore da parte del Ministero, che ha detto è che dal 2013 che ogni anno vengono pagati in ritardo fra gennaio e marzo gli stipendi appunto dei docenti precari titolari di supplenze brevi a causa di specifici problemi burocratici. Lei li conosce? Di meglio?
Guardi, sì, io ho cercato di indagare ovviamente. Che succede? In realtà le scuole ricevono delle assegnazioni virtuali di denaro dal Ministero dell'Economia e con queste chiedono poi al Ministero dell'Economia di provvedere i pagamenti. Il problema è che questi soldi restano virtuali per tanti mesi, non arrivano, perché pare che a fine anno il Ministero dell'Economia esaurisca le dotazioni e quindi la gente resta senza stipendio. In realtà la storia è vecchia, prima pagavano veramente le scuole direttamente col denaro che arrivava, no? Allora che succedeva? Succedeva che i primi mesi erano sempre pagati, poi verso metà anno restavano senza soldi e si bloccavano i pagamenti. Adesso è cambiato perché si bloccano subito, cioè già all'inizio dell'anno scolastico non ci sono più i soldi. Questa è la situazione cronica che dimostra che abbiamo una burocrazia che non funziona assolutamente bene. Infatti, potrei fare tanti altri esempi.
No, scusi, insisto su questo punto, ma al di là che sono d'accordo con Deborah, il fatto che questa situazione si trascini dal 2013 mi pare un aggravante, non un attenuante. Ma quindi i fondi in realtà no, ci sono, è solo un problema di assegnarli in tempo, se capisco bene.
Esatto, perché i fondi vengono dal bilancio dello Stato, è come dire che lo Stato non ha i soldi, che non esiste, no? È semplicemente un problema di malfunzionamento da parte del Ministero dell'Economia.
No, stavo intanto leggendo i messaggi appunto degli ascoltatori, molti dei quali appunto stanno segnalando che si trovano in questa situazione e rimangono veramente molto perplessi rispetto a questa giustificazione che viene data di problemi burocratici, appunto enti, organizzazioni, figure, interlocutori che non si parlano fra di loro e poi i fondi che finiscono anche abbastanza rapidamente da quello che ho capito, le disponibilità finanziarie. Scuola, stipendi, difficoltà di intercomunicazione fra i ministeri, leggo il messaggio di un ascoltatore. ascoltatori, la segreteria scolastica tramite piattaforma inserisce i dati e a inizio mese conferma, autorizza gli stipendi. Eventuali riduzioni sono già state trasmesse sempre tramite una piattaforma alla Ragioneria dello Stato, i fondi però alla scuola non vengono caricati. La risposta quindi è incapienza, un po' quello che ha detto lei, di meglio?
Sì, sì, esatto, è proprio così. Cioè, la scuola è innocente, non c'entra l'amministrazione scolastica, che la sua parte la fa. Il problema è il Ministero dell'Economia che non fa arrivare questi fondi.
Certo, che...
Il Ministro dell'Economia dovrebbe spiegarci qualcosa, ecco.
Senta, ma questa cosa riguarda solo gli insegnanti? Perché mi pare che nelle vostre denunce voi facciate cenno anche al personale... Sì, mi sente? Dicevo, mi pare che facciate riferimento anche al personale ATA.
Sì, sì, la sento.
Questa situazione di non retribuzione.
Tutto.
Sì, quindi sono anche i bidelli, per capirci, le segreterie che rimangono in questa condizione.
I bidelli, gli impiegati delle segreterie, anche non solo i bidelli, tutto il personale scolastico precario.
Cioè, per come la stiamo raccontando questa mattina, veramente è già tanto che non ci siano state delle proteste molto più vigorose rispetto a questa situazione, perché io non so quanti nuclei familiari si possano permettere che all'interno ci sia qualcuno che non percepisca lo stipendio, non riesca ad andare avanti, anche perché io credo anche di meglio che molte di queste professionalità si spostano anche, non è che sono tutte quante tranquille a casa propria, nel senso che può anche essere sostenibile la mancanza di uno stipendio per molti mesi, mi sbaglio?
Assolutamente, soprattutto abbiamo uno spostamento di personale dal sud verso il nord, dove c'è maggior disponibilità di posti, e quindi sono persone, come giustamente diceva lei, stanno fuori casa, debbono pagare l'affitto, debbono mangiare come ogni essere umano. Le aggiungo che una volta si poteva procedere a pignoramenti presso le amministrazioni inadempienti, adesso lo Stato da qualche anno ha fatto una legge per cui si è autoesentato dai pignoramenti, quindi non possiamo non è che pignorare la scrivania del preside, per dirla così.
Infatti, esatto, che già la scuola è anche abbastanza in difficoltà, e lo sappiamo. Senta, un'ultima considerazione, diciamo che abbiamo esaurito in tempi abbastanza rapidi la vicenda, adesso i prossimi step quali sono? Dunque, a breve dovrebbe avvenire il pagamento delle mensilità di dicembre, se non ho capito male, poi tutto il resto quando verrà caricato sui conti correnti di chi aspetta?
Se arrivano gli stanziamenti per la restante parte dell'anno scolastico, confidiamo che le cose siano normali, cioè che li paghino mensilmente.
Ma risolvere questa situazione, che appunto, come lo stesso Ministero ammette, dura oramai da una decina d'anni, forse più, non è proprio possibile. Cioè, mi immagino che come sindacato voi vi siate fatti avanti più volte per segnalare questo problema di discrasia temporale, mettiamola così.
Assolutamente, abbiamo sempre la solidarietà dei ministri dell'istruzione che si succedono, ecco, però poi di fatto non succede nulla, perché il Ministero dell'Economia continua sistematicamente con questi ritardi. Per quello dicevo, l'attenzione bisogna spostarla sul Ministero dell'Economia e non su quello dell'istruzione, è lì che dobbiamo avere delle risposte definitive.
E vabbè, insomma, noi oggi abbiamo fatto il tandem.
Magari si facciano aiutare dall'intelligenza artificiale, se non gli funzionano mai.
Esatto, visto che le possibilità ci sono oggi. No, volevo appunto sottolineare che noi oggi abbiamo fatto il tandem con Alessandro Milan per dare il giusto spazio, il meritato spazio a questa vicenda che, insomma, non ci piace per niente, perché già non stiamo parlando di stipendi stratosferici. Non darglieli neanche mi sembra veramente troppo per tutti.
Adesso, senza auspicare una revisione del trattamento degli insegnanti in Italia, che magari sarebbe anche auspicabile, però almeno pagarli per tempo. Peraltro l'ascoltatore che già ci segnalava questo problema di intercomunicazione tra i ministeri e in qualche modo sollevando, come dice lei, di meglio le scuole dalle responsabilità, perché se non hanno i fondi a disposizione non possono certo pagare, ci dice: guardate che anche per il resto dell'anno scolastico poi si trascinano questi ritardi di liquidazione e succede ogni anno. Non so se è particolarmente sfortunata questa ascoltatrice oppure se invece è proprio una condizione che si fa fatica a rimediare anche nei mesi a venire.
Guardi, io ho parlato anche con i tecnici, cioè quelli che nelle scuole di SGA che fanno queste operazioni, mi hanno detto che per fortuna poi per la parte in genere, salvo qualche eccezione, il meccanismo comincia a funzionare per, almeno per la restante parte dell'anno scolastico, ecco. Poi c'è qualcuno particolarmente sfortunato.
Sì, certo. Che probabilmente è il caso della nostra ascoltatrice che dice questa è una condizione normale, speriamo sia isolata e magari possibile anche di, passibile anche di miglioramento. Grazie a Rino Di Meglio, coordinatore nazionale di Gilda UNAMS, grazie e come dire, le auguriamo che domani ci siano effettivamente questi pagamenti promessi dal Ministero. Grazie.
A presto.
Speriamo, buona giornata.
Allora, intanto io volevo solo dire una cosa prima che tu mi lanci per la mia rubrica di quest'ora, che noi oggi per rilanciare il nostro, la nostra pagina Instagram,
sì,
abbiamo scomodato un testimonial d'eccezione. Vediamo se gli ascoltatori se ne accorgono. Andate a curiosare, cominciate anche a seguirci per chi ancora non lo abbia fatto. Dobbiamo superare qualche come dire, dato, qualche soglia.
Ci sono delle soglie critiche, no?
Delle soglie tecniche, esatto. Delle
come dicono le borse.
Le resistenze e il supporto, quella è una resistenza verso l'alto che non riusciamo a superare. Speriamo di farlo nelle prossime giornate.
Allora, le borse.
Questi due, la Rosciani e l'altro, lì tutto con sta pergamena, con sta cacchè.
Due di denari.
Questa situazione del Ministero dell'Economia non è drammatica, è vergognosa. Mia figlia insegna in una scuola di Milano e non ancora anche lei fa parte di questo precariato, mentre per un errore dell'algoritmo all'inizio dell'anno non è riuscita a entrare nel posto che doveva come insegnante di scuola secondaria, mentre l'anno scorso ha lavorato tutto l'anno tranquillamente. Quindi c'è una disfunzione burocratica pazzesca.
Quando parlate di mismatch, vorrei che mi spiegaste perché il numero di laureati tecnici che vanno all'estero a lavorare è sempre in aumento. Evidentemente questa domanda così forte, con ovviamente salari che dovrebbero aumentare, in Italia non si verifica.
Sia che ci sia anche un problema di riconoscimento economico, è un dato di fatto. Ci sono anche però proprio delle scelte di vita, credo Mauro, a volte questi ragazzi che si laureano con delle lauree impegnative interessanti, magari nella prima fase della loro vita professionale scelgono di andare ad accumulare un po' di esperienza all'estero, magari pagati anche un po' meglio rispetto a quanto non siano in grado di riconoscere le aziende italiane, credo. Poi c'è tutto un problema più complessivo, ovviamente.
Beh, noi non a caso abbiamo già da anni delle norme per favorire, per agevolare il rientro
degli expat,
cosiddetto rientro dei cervelli, per appunto richiamare magari chi ha fatto un'esperienza all'estero e ora potrebbe rientrare in Italia forte anche delle esperienze che ha fatto. Ma non è questo esattamente il tema che vogliamo affrontare con Roberto Mattio, vicepresidente nazionale di IDP, cioè l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale, al quale diamo il benvenuto a Due di Denari. Buongiorno.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, come abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, ci occupiamo di un tema, come dire, eterno. Allora, intanto vorrei sgomberare il campo da una critica che riceviamo abitualmente, cioè stiamo per parlare di parità di genere nella retribuzione, quindi parità di retribuzione tra uomini e donne. Stiamo parlando di trasparenza perché c'è una direttiva europea recentissima dell'anno scorso, del maggio dell'anno scorso, che impone alle aziende, imporrà, insomma, sta per imporre alle aziende di avere una assoluta trasparenza sulla retribuzione che viene assegnata. Esiste, tutti i contratti vietano di avere delle difformità retributive tra uomini e donne, è previsto che addirittura, lo ricordavo, in Costituzione che la donna lavoratrice abbia la stessa retribuzione dell'uomo lavoratore. La sostanza è che poi quando andiamo a vedere le statistiche, abitualmente le lavoratrici prendono qualcosa meno dei lavoratori, anche non più di qualcosa tante volte, no? Mattio?
Sì, sicuramente, quindi ben viene questa direttiva europea che un po' obbliga tutte le organizzazioni e le imprese ad adottare criteri che puntino alla parità salariale in funzione della parità di genere. Questo è molto importante. Noi sappiamo che questa direttiva entrerà in vigore da giugno del 2026, quindi insomma da questo momento in avanti le aziende devono cominciare a organizzarsi per essere poi pronte per quella scadenza. Io credo che molto sia ancora da fare, lo vediamo tutti i giorni, però molto si sta già facendo. In particolare ci tengo a precisare che noi sappiamo che c'è questa possibilità di certificarsi per la parità di genere, questa norma, questa prassi, la 125 del 2022, che dà dei criteri per ottenere questa certificazione. Questa certificazione che tra l'altro è anche sponsorizzata dal nostro Parlamento, dal nostro governo, perché adesso da un paio d'anni c'è anche un incentivo economico per le aziende che si certificano, pari a un importo sugli sgravi contributivi dell'1% fino a un massimo di 50.000 euro all'anno. Quindi questo è già un segnale che potrà favorire questa adozione di buone prassi per garantire la
diciamo che genere. È un segnale, se vogliamo, dal punto di vista dell'importo è un po' più che simbolico magari, però la sostanza, cioè la cosa importante, come diceva lei, è che esista una norma che vuole incentivare, vuole premiare la certificazione della parità di genere.
Assolutamente sì, e questa già c'è. Noi per esempio nell'azienda in cui opero quest'anno ci siamo certificati e devo dire è stata una bellissima cavalcata verso questo obiettivo, perché ti permette di capire e di mettere in atto delle buone prassi finalizzate all'adozione di questi sistemi che evitino la disparità di genere.
Ecco, questo è un tema interessante, Matteo, poi magari lo spieghiamo agli ascoltatori come si arriva ad ottenere questo riconoscimento, perché è una prassi non esattamente banale all'interno delle aziende, che spesso deve mettere proprio a disposizione di questa operazione un manager, una figura che deve interloquire anche con tanti attori, e quindi è una procedura non complicata, ma insomma ha le sue complessità. Prima però un'altra domanda, perché ce la stanno facendo tanti ascoltatori, molti dei quali sono piuttosto sorpresi nella sentir continuamente parlare di questo tema del gender gap pay, perché le donne prendono meno degli uomini sul posto di lavoro, perché soprattutto quando in tanti ambiti ci sono dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per quale motivo all'interno di un'azienda ci deve essere una differenza retributiva? Ecco, può sembrare una domanda banale, ma non lo è, perché credo proprio che sia un po' la madre di tutte le domande. Che cosa ne pensa Matteo?
Intanto penso che ben venga questa direttiva che obbliga le aziende a rendere accessibili a tutti i dipendenti, a tutti i lavoratori, quali sono i criteri utilizzati per determinare da un lato la retribuzione, dall'altro i livelli retributivi e dall'altro la progressione economica delle carriere. Perché spesso, sono d'accordo con questi radioascoltatori e radioascoltatrici, spesso non ci sono dei criteri trasparenti e quindi le cosiddette meritocrazie, cioè che quello che va sopra il minimo, perché noi sappiamo che i contratti di lavoro ti danno un minimo su cui retributivo, ma poi tutto il resto, quello che si chiama il super minimo, che cioè la meritocrazia, viene gestita a discrezione dell'azienda. Ecco, allora qui la mancanza di criteri trasparenti, uniformi, che dicano come vengono gestite questi aumenti, questi passaggi di livello, questi passaggi di carriera, queste progressioni, è importante che ci sia questo tema, no? della trasparenza, del renderlo. E qui bisogna un po' obbligare le aziende, questo lo dico, anche perché noi sappiamo benissimo che in Italia le grandi aziende sono poche, il tessuto economico è soprattutto rappresentato dalle piccole e dalle medie, che spesso non sono organizzate su questi temi, che incomincino ad organizzarsi sul percorsi di valutazione delle performance. Cioè molto spesso non ci sono dei processi strutturati di valutazione delle performance dei dipendenti, e quindi è chiaro che quando poi annualmente si fanno delle valutazioni, no, per dare della meritocrazia spesso è un po' lasciato, non dico al caso, ma alle sensazioni, no, dei responsabili. E quindi questo alla fine penalizza un po' i dipendenti. Quindi adottare intanto come prassi quella di avere un sistema strutturato anche semplice, ma che ci sia oggettivo di valutazione della performance, e sulla base di quello poi fare i processi di salary review, quindi di andare a premiare le persone che meglio hanno performato in quel contesto. E quindi qua sarà più difficile spiegare perché una donna non debba essere valutata positivamente rispetto al collega maschio. Bisogna però creare un po' anche una cultura organizzativa della valutazione. Questo secondo me è fondamentale.
E questo è più difficile, dice lei, in strutture che sono più piccole magari e che hanno anche più difficoltà, adesso vogliamo essere buonisti, diciamo così, a mettere in atto delle valutazioni oggettive, perché magari la dimensione ridotta lascia più, diciamo, una conduzione quasi familiare, ecco, perdonate. Forse non mi sono espresso in termini molto corretti da direzione personale, ma penso si sia capito che volevo dire.
Abbiamo capito il concetto, è questo, esattamente questo. Allora, obbligare un po' tutti a mettere in piedi dei sistemi valutativi, strutturati, oggettivi, un po' razionali, scientifici, aiuta anche a colmare questo. Questa almeno è la nostra opinione.
Anche perché c'è fino al 2026, quindi magari anche elaborare degli standard differenti a seconda della tipologia di impresa che deve implementare appunto la pratica per la trasparenza salariale, e probabilmente sarà possibile perché c'è tutto il tempo anche per farlo. Comunque devono, secondo lei, le aziende parlare tutte lo stesso identico linguaggio?
No, non devono parlare lo stesso identico linguaggio, devono però avere dei processi strutturati che siano atti a valutare queste performance. Ci possono essere dei sistemi più sofisticati, altri più semplici, però ci devono essere dei sistemi. Oggi noi ci confrontiamo con un mercato del lavoro in certi ambiti in cui i giovani che entrano vogliono già sapere fin dall'inizio quale sarà la loro progressione di carriera, quali saranno, e come fai a dirglielo se non c'è un processo di salary review, di management people che in qualche modo vada a darti dei criteri, vada a spiegarti quali sono le politiche in quel campo. I ragazzi sono molto attenti oggi, quando entrano, soprattutto i laureati, sono molto attenti a questo aspetto, quindi le domande te le fanno già subito.
Allora, vi fermo un istante perché adesso è il momento del traffico. Ricordo 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666, trasparenza per favorire la parità di genere retributiva, cioè uomini e donne pagati allo stesso modo con criteri oggettivi e visibili condivisi da tutti. Traffico.
Traffico, Mauro, mandami il traffico che devo partire, grazie.
Due di denari.
Allora, abbiamo sollecitato gli ascoltatori di nuovo a dare un po' di movimento al nostro profilo su Instagram, perché siamo un pochino indietro rispetto agli altri programmi, d'altronde siamo arrivati come dinosauri molto tardi, ma insomma il target è 3.000 follower almeno entro la fine della settimana, siamo intorno ai 2.887, e allora per invitarvi ad andare a dare un'occhiata al nostro profilo, sappiate che stamattina abbiamo fatto una bella fotografia con un collega che piace tantissimo a tutti, un nuovo testimonial di Due di Denari. Indovinate chi è? Andate a vedere, chi risponde avrà il nostro saluto in diretta
e avrà anche la possibilità di diventare nostro follower. Scusi dottor Mattio, se vuole anche lei va aiutarci a raggiungere questa soglia, abbia pazienza, ma siamo veramente, siamo proprio arretrati, noi siamo come dire, non siamo abbastanza digitali, abbastanza social. Allora, ecco, ad esempio, però i social sono spesso un veicolo invece che poi porta a far emergere le differenze retributive, perché non di rado si vedono anche considerazioni dei vari dipendenti che si lamentano magari delle difformità. proprio questo aspetto mi porta a fare una considerazione. È vero, lei ci ha detto, questa direttiva UE diventerà, come dire, ineludibile dal 2026 e bisognerà tutti essersi adeguati. Ma non si potrebbe magari agire un po' prima, così, anche per motivi di marketing, proprio di reputazione?
Certo, ed è quello che molte aziende stanno incominciando a fare. Cioè, prendere questa certificazione serve proprio a rendere noto al potenziale candidato che si vuole approcciare all'azienda, rendere nota la politica che quell'azienda ha nei confronti dei generi. E questo sicuramente è anche un'attività di employer branding, perché oggi, se noi vogliamo trarre i talenti nelle nostre organizzazioni, dobbiamo pensare a quello che i talenti cercano nelle organizzazioni. Intanto cercano un più adeguato criterio rispetto a 20-30 anni fa sul cosiddetto work-life balance, quindi tutto il tema del lavoro da remoto, lo smart working e così via. E poi chiedono di conoscere, appunto, come dicevo prima, i livelli retributivi, gli avanzamenti di carriera, le politiche salariali e così via. Quindi rendere noto sui social quello che è un po' la politica dell'azienda sicuramente favorisce il processo di employer branding e favorisce l'attrattività di quell'azienda sul mercato. Assolutamente indispensabile.
Ci sono degli ascoltatori che mi sono un po' stupita, perché io, che sono anche abbastanza di legno, in realtà l'ho capito pure io il meccanismo, che ci dicono che non siamo stati abbastanza chiari nello spiegare perché, come e quando, se c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro a cui fare riferimento, un'azienda debba peccare nel tema della diversità salariale fra uomo e donna. Se devi pagare tutti nella stessa maniera, qual è il momento in cui questa disparità salariale si manifesta? Ci ha spiegato molto bene Matteo che i contratti collettivi nazionali di lavoro obbligano ad un minimo contrattuale, dopodiché all'interno dell'azienda ci sono dei riconoscimenti, dei super minimi, ci sono
delle una tantum,
ci sono dei premi legati alla produttività, eccetera.
Delle trattative individuali.
Ed è lì che si manifesta la diversità salariale. Matteo, mi aiuti a rimarcarlo, perché non capisco. Siamo stati talmente cristallini nel spiegarlo prima che non capisco dove non si sia capito. Matteo.
Certo, sono poche le aziende che garantiscono solo il minimo contrattuale. La maggior parte delle aziende, con il tempo, il dipendente, la dipendente, hanno degli incrementi retributivi legati all'aumento di professionalità, legati alle nuove responsabilità che hanno e così via. E quindi è chiaro che in quel momento ci sono dei cosiddetti, delle erogazioni di super minimi, cioè di ciò che supera il minimo contrattuale, che sono a discrezione dell'organizzazione, dell'azienda. Ed è lì che bisogna intervenire. Quindi rendere trasparente il criterio con il quale tu a uno o a una dai un aumento, dai un passaggio di livello, dai una responsabilità. E qua torno al concetto della trasparenza anche nell'informare circa i criteri che si adottano. Ma poi la retribuzione è un aspetto, ma pensiamo a tutto ciò che è relativo alla vita aziendale, pensiamo alle opportunità a fare corsi di formazione. Corsi di formazione sono molto importanti per lo sviluppo della professionalità, e quindi avere la possibilità di accedere ai corsi di formazione è fondamentale. Voi tenete conto che già oggi, per esempio, tutte le società quotate in borsa sono tenute alla cosiddetta dichiarazione non finanziaria, che è una sorta di bilancio parallelo, quello diciamo economico, in cui si danno tutte informazioni circa i salari divisi per genere, circa le ore di formazione divise per genere e così via. Quindi più si rendono noti questi dati, più si dà la possibilità alla popolazione aziendale di conoscere quella che è l'evoluzione anche dell'azienda su quei temi.
Senti, no, scusami, siccome sono solamente 21 anni che lavoro al Sole 24 ore. Esatto, no, c'è un ascoltatore che mi chiama Elisabetta, un altro Barbara, tu sei Mauro per tutti, quindi anche qua c'è la disparità, non danno attenzione a come mi chiamo io, ma tra l'altro non lavoro proprio qua da ieri, però
no,
vabbè,
no,
c'è un
ma
po'
perché
di
anche in te vedono, come dire, un'importanza darle da meritare più nomi.
Certo, ma
però qualcuno
nobile.
Ci dice, ma guardi Matteo, gliela metto lì perché stiamo parlando anche di criteri per criteri trasparenti per gli scatti, per gli aumenti, per le gratifiche. E uno dice: beh, potreste mettere il fatto, il vostro piazzamento sui social come target per farvi rivalutare lo stipendio. Non credo che succeda ancora, no? Cioè che la web reputation o la reputazione sui social siano un elemento considerato, forse solo in alcune aziende, insomma, non credo per tutte.
Sì, ovviamente le aziende che stanno sul web, che vivono di quello, potrà essere un criterio, ecco. Certo, un'azienda industriale magari non ce l'ha, o ce l'ha qualcuno che magari in un'azienda industriale si occupa di comunicazione. Quindi
non è il momento di parlare di aziende che vivono sul web, come tu sai, perché c'è un caso clamoroso nel nostro paese che ha fatto parlare tutti, e noi al momento ce ne stiamo abbastanza alla larga. Esatto. Senta Mattia, invece le volevo fare un'altra domanda un po' più complessiva sulla partenza di questo 2024. Noi ragioniamo da tantissimo tempo sul tema del mismatch, aziende che cercano ragazzi che si formano molto attentamente, hanno delle super qualifiche, eppure non riescono a parlare con tante aziende. Ci sarà pure questo problema di un riconoscimento economico che per molti non è adeguato, la ricerca anche di un bilanciamento adeguato tra vita professionale e vita personale, lo smart working e tutto quello che sappiamo. Ma insomma, lei che cosa ne pensa dal punto di vista del ruolo che ricopre con l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale? Troveremo qualche soluzione quest'anno per fare in modo che le aziende parlino un po' di più con i candidati nel mercato del lavoro?
Beh, questo sì, assolutamente, ma canali di comunicazione tra giovani e lavoro ce ne sono già molti. Io credo che il problema del mismatch però non sia tanto quello quanto l'istruzione, dall'istruzione secondaria all'istruzione universitaria in Italia sia ancora un po' carente su tutto un tema legato alle cosiddette materie STEM, cioè le materie scientifiche. Noi abbiamo, e qua parliamo di genere, una scarsa propensione all'iscrizione a università di genere femminile sulle materie scientifiche. Tant'è che c'è proprio un'associazione che si chiama STEM che cerca di favorire l'iscrizione di queste giovani studentesse a questo genere di università, da ingegneria, fisica, matematica e così via, no? Perché sono poi quelle università che oggi avrebbero grandi opportunità, no, di sbocchi occupazionali, e che però vedono pochi iscritti tra il personale, tra le studentesse. Quindi a volte c'è anche un po' un problema nel genere sul mismatch, proprio perché c'è poca propensione alla scelta di questo tipo di università scientifiche da parte delle ragazze, delle studentesse. Quindi noi stiamo facendo molto per favorire la diffusione di questa cultura. Però le aziende, ripeto, fanno già molto, si incontrano molto con l'università, con le istituzioni scolastiche per cercare di favorire l'incontro tra domanda e offerta. Ecco.
Senta Matteo, c'è un'osservazione molto interessante di un ascoltatore, Simone. Noi parlavamo appunto delle aziende che, una volta che apri il contratto nazionale di lavoro, parti da un minimo naturalmente per riconoscere quanto più poi a tutto il personale che ovviamente se lo merita. Simone dice: gli aumenti però qualche volta bisognerebbe pure chiederli, perché vedo che molti hanno paura, reticenza ad affrontare certi argomenti con il principale, con il datore di lavoro. Ma è davvero così?
Sì, sono d'accordo, ma questo è un problema soprattutto dell'azienda, dell'organizzazione. Io quello che dico: le aziende non hanno ancora la cultura del feedback. La cultura del feedback è quella cultura che porta i responsabili a parlare coi propri collaboratori almeno una o due volte all'anno, a istituzionalizzare degli incontri in cui vengano date da parte del responsabile dei feedback sulla prestazione e ricevere da parte del collaboratore il feedback sulla percezione del proprio lavoro, delle proprie responsabilità, eccetera.
Essendo questo pronti anche a dover accettare qualche anche brutta sorpresa, certo, naturalmente inaspettata, perché spesso si fa finta di non vedere.
Esatto. Esatto. E quanti responsabili non parlano mai con i propri collaboratori? È grandissima la platea di questi responsabili. Questo fenomeno è molto esteso, quindi quando noi parliamo di cultura del feedback vuol dire proprio questo: istituzionalizzare dei momenti di confronto una almeno se non due volte all'anno, in cui ci sia proprio la possibilità, ci si mette di fronte un'ora per parlare di come sta andando l'attività. Quando prima parlavo della valutazione delle performance, la valutazione delle performance ti obbliga a dare degli obiettivi al tuo collaboratore e soprattutto ad avere un momento di confronto poi per valutare come sono andati questi obiettivi.
Certo.
Per capire quali sono stati gli ostacoli eventualmente nella mancata realizzazione.
Stiamo chiudendo, Matteo, però prendiamo nota di queste sue ultime osservazioni, magari per richiamarla e ripartire da qui per altre considerazioni nel rapporto appunto che dovremmo avere tutti come dipendenti e personali nei confronti del nostro datore di lavoro. Intanto l'ultima considerazione: in molti hanno visto che abbiamo fatto la foto con Gianluca Nicoletti, a cui fra poco dobbiamo lasciare Mauro la postazione per la sua diretta. Non siamo arrivati a 3.000 follower, però ce la facciamo entro la fine della settimana.
Ma piano
me.
Piano ce la faremo.
Dai.
Grazie Roberto Matteo, vicepresidente nazionale IDP. Noi torniamo domani.
Buona giornata a tutti.
Deborah, Barbara o Elisabetta sono tre nomi bellissimi.